possiamo capire qualcosa sulla norma giuridica? Premesso che questo è terreno su cui sguazzano i filosofi, perché cosa sia la norma giuridica è una questione che i giuristi non si impegnano. C'è una cosa un po' strana che può sorprendere, ma se voi parlate con un medico, difficilmente un medico di sapere che cosa sia la vita. Il medico si occupa di malattie, se va bene di curarle, se va male di un certificato di morte, finito. Ma cosa sia la vita è una cosa che esce un po' dall'attenzione di chi si occupa di medicina come medico. Così che cosa sia il diritto, che cosa sia la norma giuridica, è qualcosa che sta in margine all'attenzione di un giurista. Il giurista lavora con il suo brodo e sa che esiste quel brodo di norme giuridiche. Poi ogni tanto può capitare di avere qualcosa che sta sui margini della pasta da bagno, che è schifo, e che magari non si capisce bene se non la giuridica oppure no, ma è difficile che voi troviate giuristi che si impegnino nella definizione di norma giuridica. Certo è che se noi parliamo di norma giuridica, dovremmo dire che c'è un concetto di norma che può essere giuridica e una che può essere non giuridica. Giusto? La logica va rispettata. E allora, è interessante, non l'avevo mai notato, vedete che applicando un metodo si farà sempre delle cose nuove. Ci sono norme non giuridiche? Perché forse così ci avviciniamo a una definizione di norma. Beh, di solito si dice che ci possono essere norme non giuridiche, per esempio norme sociali e norme tecniche. Sono regole, norme uguali a regole. Un'ulteriore distinzione che faremo più in là. Regole. Regole è una massima di comportamento. Per esempio, è l'una, quasi, è ora di mettere sull'acqua per la pasta, perché c'è una regola tecnica che dice che se l'acqua non raggiunge 100 gradi non bolle. Ossia la regola dice, se vuoi far bollire l'acqua, deve mettere sul fuoco e raggiungere i 100 gradi. Quella è una regola tecnica, ma è una regola. Ci sono regole tecniche in tante cose della vita, anche della vita istituzionale. Se vuoi fare un governo, oggi in Italia, devi avere una coalizione di partiti. E allora voi capite che questa non è una regola giuridica, è una regola della tecnica della politica. Se vuoi vincere le elezioni devi possedere qualche televisione. Può essere che sia una regola, non so, pare che anzi non può che sapere ultimamente, però si parla il linguaggio delle regole tecniche. Se vuoi vincere le elezioni devi persuadere i direttori. Non so, ci sarà qualcuno che sviluppa il politologo praticamente alcune regole tecniche che sono regole di comportamento, non sono regole giuridiche. Non è che se io non persuado il direttore vengo punito. Sono delle regole di comportamento. Se vuoi mettere in moto la macchina devi girare la chiavetta. Le regole sociali sono anche regole. C'è il passo della signora è una regola di galateo, non è una regola giuridica. Allora, le regole giuridiche finiscono con essere essenzialmente le regole che riportano al concetto di sanzione. È l'essere assistito dall'apparato delle sanzioni che fa di una regola giuridica. Se domani il legislatore impartito, non c'è da meravigliarsi, ma se è una regola che dice all'una tutte le pentole della pasta devono essere messe sul fuoco, devono far bollire la pasta, questo non diventa più una regola tecnica, diventa una regola giuridica e si suppone che dietro vi sia la sanzione. Se qualcuno non mette la pasta a pranzo, subisce una sanzione. E probabilmente quella che è un comportamento dovuto alle tradizioni culinarie del paese diventa una regola obbligatoria. Allora, queste app perché pongono regole obbligatorie e sanzionate. Modelli di comportamento, si dice generalmente dotati di una certa generalità e astratezza, nel senso che sono modelli di comportamento che si rivolgono alla generalità degli interessati, non a un'unica persona, e sono ripetibili nel tempo, perché sono astratti, non sono un unico evento. Se io dico è vietato chiunque scippa la borsetta per strada e punito con la sanzione X, questa è una regola generale, si rivolge a chiunque, ed è astratta perché è un comportamento che viene punito ogni volta si produrrà, poi suscettibile di essere punito, forse qualche volta viene punito. Allora la particolarità di queste fonti del diritto è di porre in essere regole, modelli di comportamento, che sono obbligatori e sono sanzionati. E così abbiamo fatto un altro passino avanti. Ci manca questa parte qui. Non tutti i fatti e gli atti che producono regole sanzionate sono fonti del diritto, ma sono solo quelli abilitati. Diciamo che è un sinonimo di previsti, di autorizzati, ma l'ordinamento giuridico, entità metafisica che si è sempre evocata dai giuristi e che merita qualche riflessione. Che cos'è l'ordinamento giuridico? Allora, quello che trovate in qualsiasi manualetto è che l'ordinamento giuridico è l'insieme delle norme. Molto utile come definizione. L'ordinamento giuridico è l'insieme delle norme giuridiche che sono state prodotte dagli atti fonte. È la nostra vasca da bagno, quella piena di leggi, regimi, decreti, eccetera. Quello è l'ordinamento giuridico. Le norme attualmente vigenti nella Repubblica Italiana. Vi piace questa definizione? Non ci trovate nulla di strano? C'è qualcuno che, munito di un certo afflato filosofico, mi vorrebbe rivelare qualcosa di curioso in questo schema che vi ho tracciato qui? È ricorsivo, è circolare, è tautologico, è il cane che si mangia la coda. E quindi è logicamente viziato. Lo riconosciamo nel cane che mangia la coda, nel circolo vizioso. Ah, lei dice, no, perché sono, nella definizione sono sia gli atti che i fatti ad essere autorizzati. Questa ricorsività, questa tautologia, questa circolarità della definizione, è un elemento caratteristico e non vi deve stupire più che tanto, vi deve incuriosire ma non stupire fino in fondo. Perché il sistema giuridico è un sistema formale, è una concezione delle cose che è chiusa. Si chiude su se stesso. Qualcuno di voi sa chi era Gödel? Si può parlare del teorema di Gödel. Ma che cosa gli insegnano nelle scuole italiane? Di grazia. Il teorema di Gödel è una cosa complicatissima. Gödel è un matematico che aveva dimostrato con strumenti della matematica che nessun sistema matematico, nessun sistema formale può spiegare se stesso. Sono sistemi artificiali che comunque implicano una spiegazione esterna. E il diritto è la stessa cosa, il diritto è un sistema formale. Voi imparerete adesso, man mano che entrate nel sistema giuridico, imparerete categorie formali, concetti, meccanismi tutti interni, ma che è autoreggente, essendo autoreggente, necessariamente circolare. Non spiega nulla del perché esiste. Esiste, appunto. Esiste e ha questo suo andamento circolarità, di circolarità. Guardate che questo è un problema che nel diritto costituzionale è molto avvertito. Nessuno si domanda perché esista l'ordinamento della Repubblica Italiana. Esiste. Se qualcuno deve spiegarlo, esce dal diritto e va nella storia. Dice perché è caduto il fascismo, bla bla bla, e il CNN, sono uniti, bla 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 bla, l'Assemblea Costituente, bla bla bla, la Costituzione e il sistema costituito. Assemblea Costituente, opere costituente, Costituzione, ordinamento costituito, su questo faremo un'ora di spiegazione. Ma una volta che è costituito, prende il suo andamento circolare, è chiuso in sé. E questo dà il vantaggio di poter lavorare con gli strumenti del diritto senza mai doversi interrogare sul perché. Come fanno i bambini, che tutto sommato sono anche intelligenti, e si chiedono sempre perché, ma a un certo punto la mamma dice basta, fai i compiti perché devi fare i compiti. Chiudo il sistema. Perché io devo stare seduto 4 ore al giorno e già fare solo un quarto d'ora di creazione e il pomeriggio devo stare qui a fare i compiti di fare le cose che ho già imparato a scuola? Mi pare un'osservazione densa di significato. E la mamma gli risponde, stai zitto e fai i compiti. Ma perché? Perché devi fare i compiti. Chiuso il sistema e il tentativo di persuadere che non bisogna farsi delle domande sul perché. Si lavora all'interno del sistema chiuso. Tu vai a scuola perché devi andare a scuola. Ne deriva tutta una serie di impegni, adempimenti e regole che tu devi rispettare, perché se no ti cacciano dalla scuola. Magari no. Perché questo produrrebbe una successiva domanda. Perché io comunque devo andare a scuola? Perché c'è una norma dello Stato che te lo impone. Ma voi no. E perché siete qui? Uno può vivere tutta la sua vita domandandosi ogni mattina del perché sta facendo le cose che decide sulla fine di fare. No. Ogni tanto uno, per vivere felice e sereno, chiude le sue decisioni, se non è completamente matto, le chiude, e decide che per i prossimi 6 mesi non affronta il problema del perché. Perché se no, si mette di vivo. E diventa fortemente ansioso. L'ordinamento giuridico si chiude in questo circolo in cui le norme giuridiche sono contemporaneamente la causa, ciò che crea l'ordinamento giuridico, ma contemporaneamente anche ciò che è creato dall'ordinamento giuridico. Quanta teologia c'è tutto questo? Il diritto è teologia applicata. È il motore immobile. Ciò che causa ma non è causato. Anche la teoria della metafisica della teologia. Allora noi abbiamo all'interno dell'ordinamento giuridico una serie di norme giuridiche, chiamate norme di riconoscimento, che ci dicono quali sono gli atti e fatti che possono produrre norme giuridiche. È lo stesso ordinamento che, siccome è stato costituito, è stato posto, il diritto positivo, alimenta se stesso. C'è un corpo di norme che riconoscono gli atti e fatti che possono diventare ulteriormente ordinamento giuridico. E così è partito la circolarità del sistema, la sua chiusura. I giuristi possono smettere di occuparsi del perché e fare giuristi all'interno del sistema dato. Questo è stato un problema molto grosso negli anni della dittatura fascista e nazista, quando giudici e giuristi hanno continuato a fare giudici e giuristi anche non condividendo affatto le origini politiche del sistema, proprio staccando il sistema dalla sua giustificazione, dalla sua spiegazione, dalla sua legittimazione. problema di perché il potere in Italia sia legittimo è un problema che trascende la scienza giuridica, riguarda la storia, la filosofia, la politologia, ma non è un problema giuridico, è un sistema dato e che funziona a prescindere dalla giustificazione della sua legittimazione. Ci sono norme di riconoscimento riconoscibili? Vedete, non è neanche difficile trovarle. Avete una Costituzione con voi che non si limita mai più di presentarsi lezioni di diritto, di qualsiasi diritto, senza i testi giuridici davanti. Perché i giuristi di quello si occupano, non delle chiacchiere. Allora, se si parla di diritto costituzionale, quei 139 articoli della Costituzione portateli dietro. E quando preparate l'esame, teneteli davanti. Se volete avere esempi di norme di riconoscimento, potete andare nella seconda parte della Costituzione e dall'articolo 70. L'articolo 70 dice: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere. Dal 70 al 74 si spiega come si fanno le leggi. Leggi che sono atti fondamentali, produttivi di norme. È la principale fonte delle norme giuridiche. E la norma di riconoscimento sta in Costituzione. Continuare vero perché sta in Costituzione. Se voi andate poi all'articolo 76 e 77, vi trovate il decreto legislativo e il decreto legge. Nel 75 vi trovate il referendum. E così via. Sono tutte norme della Costituzione che vanno a indicare gli atti produttivi di fonti, di norme giuridiche, gli atti fonti. Sono esempi di norme di riconoscimento, esempi, non sono tutte qui le norme di riconoscimento. Poi più avanti vedremo perché, quando troveremo la gerarchia delle fonti, vedremo perché non sono scritte tutte qui. Ma questi sono esempi di norme di riconoscimento, indicano gli atti che possono produrre norme. Prima si diceva gli atti sono espressione di volontà. La volontà implica soggettività. Qualcuno deve volerli questi atti. E di questo si occupa la Costituzione quando parla di Parlamento, parla di governo, eccetera, dice quali sono i soggetti abilitati a produrli quegli atti. E siccome sono soggetti pubblici, ci dice anche come si produce questa volontà. La volontà non è semplicemente che il Parlamento si prende la mattina e dice facciamo una legge, finito. Deve avere un procedimento. E il procedimento è quell'insieme di passaggi con cui si forma la volontà di un organo. Le fonti atto sono legate al concetto di volontà, il concetto di volontà implica un soggetto autorizzato, abilitato, legittimato a produrre quelle fonti e indica anche un procedimento attraverso cui quel soggetto può produrre le norme. Tutte cose che studieremo più avanti, il procedimento legislativo si sa è una macchina piuttosto complessa. Ma anche per fare un decreto legge che si fa in un pomeriggio, perché c'è l'alluvione, il terremoto, le Olimpiadi o queste disastri naturali, e c'è bisogno di provvedere, il governo lo fa in un pomeriggio, che è un'ora un decreto legge, ma c'è anche là un procedimento che devi rispettare. E tutto questo è disciplinato dall'ordinamento, nel dare il riconoscimento dell'atto normativo. Chiaro? Non so se vi è chiaro. ma se non gli è chiaro, questo è il momento di chiarirlo, e io sono qua per questo. Fatemi delle domande, vi posso spiegare anche se mi muovo. Basta che mi ha figliato. Se no gli devo dare per scontato che voi siete così intelligenti, pronti e freschi, per aver capito tutto. E io così bravo a spiegarlo, che non mi sento così chiaro. Lei fa la domanda leggermente complicata, eh? Questo è uno dei punti più discussi. Comunque, il vilipendio non è caduto in desuetudine, affatto. È un reato che viene, per cui c'è inizia un procedimento quando si compie un comportamento ritenuto, costituire, vilipendio la bandiera. Finché la norma c'è, la potenzialità di farla valere ovviamente c'è. Quello che cambia magari è la percezione dell'evento. Cioè, se lei prende la bandiera italiana e la usa per asciugarsi il sudore, nessuno andrà a dire lei ha vilipeso la bandiera italiana, capisce? Mentre durante il fascismo ovviamente la restarono subito, ma anche negli anni 50 finiva male, perché il problema è anche di una gestione del diritto che evolve. Le fonti atto, di principio, non cadono in desuetudine, per un problema che le spiego subito, parlando dei fatti. Ci sono altre domande su questa cosa da fare? Perché la sua risposta viene adesso. Che cosa sono i fatti normativi? Allora, parlando di fatto normativo, generalmente si fa sempre riferimento alla cosiddetta consuetudine. Quando lei parla di desuetudine, sta parlando di una forma di consuetudine, si dice che c'è una consuetudine negativa. E la consuetudine è una forma di produzione giuridica sostanzialmente inesistente. Non esiste più. Io da anni sto sfidando tutti gli altri che fanno delle strutture, portatemene una, mostratemi una consuetudine in Italia. Per semplice fatto che la consuetudine è una tipica fonte del diritto in un sistema sostanzialmente primitivo e lento. Lento nel senso che non è un sistema giuridico dinamico, e questo vuol dire che non è un sistema sociale dinamico. La consuetudine è un fatto normativo proprio perché manca di volontarietà. Ossia, la società si comporta in una certa maniera ritenendo che quel modello di comportamento sia doveroso. E uno mi chiede, perché è doveroso? Ma perché tutti si comportano così. Chi l'ha deciso? Nessuno. Non c'è un atto di volontà che ha introdotto la consuetudine e che dà infinito tempo che si comporta così e si continua a comportarsi così. Punto. E voi capite che questo va benissimo in società primitive, nel senso società poco strutturate, molto lente, molto legate alle tradizioni, non esiste più in sistemi come il nostro, dove la consuetudine è assolutamente marginale. Prendete per esempio il sistema inglese, britannico più esattamente. Si dice che la common law sia un sistema basato sulla consuetudine. Perché? Perché il sistema inglese è risale senza interruzioni al 1066, l'invasione normanna, battaglia di Hastings, e i normanni riconobbero come vigenti le antiche consuetudini degli inglesi. Per cui le consuetudini inglesi risalgono a un'epoca preistorica. Dopodiché esiste il common law come origine consuetudinario, ma oggi Common Law ha origine strettamente giurisprudenziale, perché è stato fatto valere queste consuetudini dei giudici, ma ancora giudici molto antichi, e tutti i giudici successivi li hanno applicato non tanto la consuetudine quanto il precedente giudiziario. E questo sistema di conseguenza ha continuato con la sua graduale e lenta trasformazione, partendo da consuetudini che risalivano a tempi memorabili e poi attraverso l'applicazione giurisprudenziale di questi principi e tramite il sistema del precedente. Ma di fatto il sistema di Common Law convive con il sistema legislativo. Il Parlamento inglese continua a fare atti normativi. Questi atti normativi, tra l'altro, gli inglesi li fanno con molta attenzione, precisione, entrando nei particolari, proprio per limitare il potere della Common Law, e la Common Law di conseguenza finisce con essere sempre meno applicata, ma su alcuni principi esiste ancora l'antica consuetudine. Per cui anche i giudici americani che sono derivati dal diritto inglese, ancora oggi, possono citare come precedenti sentenze del 1600 che riconoscevano l'antica consuetudine della gente inglese e farla valere nei tribunali. In tutte le società l'inizio è stata la consuetudine, in tutte le società l'inizio è la consuetudine. Nel manuale vi ho portato il risultato di un attento studio biblico, le famose tavole di Mosè, che segnano proprio il passaggio di una società tribale da un sistema di tipo consuetudinario a un sistema di tipo legislativo, con tutta una serie di metafore estremamente interessanti sul procedimento che fa Mosè per arrivare sul Sina e sul fatto che a un certo punto Dio gli dice il popolo si ferma là e lo isola con la nebbia perché il potere deve essere sempre misterioso, e poi Mosè torna con le tavole e cioè con atti normativi. Erano talmente atti che la volontà era espressa da Dio e talmente forti che era scritto sulla pietra, da cui infrange la legge deriva da lì. Quando Mosè infrange le tavole, metaforicamente ma anche materialmente, ruppe l'involucro, e questa è una cosa che vedremo che ha una certa importanza nel capire concetti e meccanismi. E con quello stesso fatto sostituì un sistema giuridico basato interamente sui fatti, sulle consuetudini, con un sistema giuridico impregnato sulla legge divina, voluta di Dio, la volontà di Dio, e quindi un atto normativo. Nella nostra civiltà tutto è atto normativo, quasi tutto, come adesso vedremo. Le consuetudini del nostro sistema sono valide soltanto dove richiamato dalla legge. Nel codice civile ogni tanto ci sono dei richiami alle consuetudini, non li chiama mai consuetudini, li chiama usi. Per esempio, nelle locazioni immobiliari, affitti delle case, valgono alcuni usi commerciali per quanto riguarda le regole non scritte del contratto. Come si lascia l'appartamento? Si sposta, si sfrutta. C'è qualcuno di voi che sta con Pordenone? Almeno fino a qualche anno fa, a Pordenone l'uso era che l'ambiente per l'appartamento si lasciava imbiancato. Uno se lo dipingeva entrando di arancione e rosa lille, quando lo consegnava doveva imbiancarlo, chi lo prendeva lo trovava bianco e lo doveva dipingere di arancione e rosa lille. Era un uso commerciale riconosciuto ed è un uso che non ha una volontà che lo ha stabilito, è l'usanza. Nel Mantovano era uso scambiarsi la vacca tramite un rito ad alta tasso di igiene, cioè sputandosi la mano e fungendosi la mano. Quello era riconosciuto dal codice civile come un uso commerciale. E quando due contadini si sputacciavano la mano, se la stringevano, quello era la stipulazione di un contratto e valeva come norma civile, perché richiamata dal codice civile. Ma perché richiamata dal codice civile? come dire, nel nostro sistema attuale le consuetudini sono soltanto interstiziali, minime, solo quando li chiamiamo. E invece noi siamo pieni di fonti fatto diverse dalla consuetudine, tra cui per cortesia, svitateli dalla testa quando studierete queste cose, che la fonte fatto è uguale alla consuetudine. Che cos'è la fonte fatto? La fonte fatto è quando una norma deriva dal comportamento sociale. Balla! Quella è la consuetudine. Le fonti fatto, fonte fatto, è formata da consuetudini in proporzione dello 0,01% e da altre fonti per il resto. E queste altre fonti, sapete quali sono? Sono le norme comunitarie, norme chiare, le norme internazionali, consuetudini generali e cose qualcos'altro, che le norme straniere. Allora, se la consuetudine rappresenta lo 0,01% delle fonti fatto, le norme CE rappresentano l'85%, e le norme internazionali sono sempre riconosciute l'1%, le norme straniere il resto per cento. Ok? Do i numeri, ma questo mi viene talmente facile che qualcuno che si preoccupa, ma per darvi un indicatore di senso. Quando si parla di fonti fatto, non si sta parlando di fonti inesistenti nel nostro ordinamento, ci sono le fonti fatte nel nostro ordinamento, solo che sono pochissime le consuetudini, tantissime le norme comunitarie, tantine le norme internazionali generali, generalmente riconosciute, tante le norme straniere richiamate. E adesso vi spiego perché. Non è che le norme CE siano dei fatti nel senso che nessuno le abbia volute, che nella cantina dei palazzi di Bruxelles, dopo l'umidità, nascano i regolamenti e direttive comunitarie. Regolamenti e direttive comunitarie sono atti voluti e disciplinati dai trattati comunitari, tra cui la Commissione, il Consiglio e il Parlamento producono quelle che sono a tutti gli effetti delle leggi. E sono degli atti normativi nell'ordinamento comunitario. Ma invece nel nostro sistema sono concepiti come fatti normativi. Ve lo spiego con l'esempio più banale. E c'è una certa difficoltà che voi dopo capirete nel spiegarvelo. Mettiamo che un cittadino italiano sposi una cittadina turca e abbiano un figlio che nasce in Bolivia e decidono di stabilirsi in Nuova Zelanda, però comprandosi una casa a Samoa. Il giorno che si separano, chi è che regola i rapporti giuridici tra questi due coniugi? Chi regola la assegnazione del figlio, che cittadinanza ha il figlio, che cosa accade del chi è che si fa divorziare e chi è che subentra nella casa Samoa. Tutto questo a che cosa regola? La risposta sta nelle cosiddette norme di diritto internazionale privato, che sono un corpo di regole che trovate annesso al codice civile, che dice che il diritto si applica. Per cui, di fronte al giudice di Ferrara, si può presentare il signor Pitt, cittadino italiano, dicendo che io mi sono separato da mia moglie turca, tu mi devi assegnare il figlio. E il giudice italiano che diritto applica? Le norme del diritto internazionale privato indicano i tutori. E dicono, nel caso in cui si applica il diritto turco, nell'altro caso si applica il diritto delle Samoa. E il giudice italiano, in quel caso deve risolvere il problema non applicando il diritto italiano, ma siccome il diritto italiano gli dice che deve andare a vedere il regolamento, che so io, della residenza del figlio, la disciplina che vince in quel paese, deve applicare il diritto di Samoa. Il giudice italiano deve applicare il diritto di Samoa. E come fa? Praticamente funziona così, che l'avvocato delle due parti che producono le carte, lui si rivolge all'ambasciata del Samoa, gli dice qual è il diritto di gente del Samoa, e l'ambasciata gli dà il testo con la traduzione firmata e autenticata. E lui lo prende come un fatto e lo applica. E lo prende come un fatto di cui ha accertato l'esistenza. Lui ha accertato che il codice civile Samoa dice questo perché gli è stato confermato dall'ambasciata e applica quel diritto come se fosse una norma giuridica proveniente da un fatto. Non può andare a vedere se era il Parlamento di Samoa l'aveva applicata, l'aveva prodotta rispettando la Costituzione di Samoa. E non può neanche vedere se quella norma del codice civile corrisponde al principio di uguaglianza dei coniugi a Samoa. Non ha questo potere. Lui accerta il fatto dell'esistenza di quella norma giuridica e la applica nel processo come un fatto. E allora quello che è un atto normativo nell'ordinamento di Samoa diventa per il giudice italiano un fatto normativo. Capite? Ed ecco perché ci sono ancora tante norme fatto del nostro ordinamento. Perché solo la globalizzazione che porta le intese e i rapporti sempre più complessi tra interno e esterno della Repubblica Italiana fa sì che il giudice sia sempre più preso da problemi di applicazione di diritti non suoi, non del suo ordinamento, e di cui non può contestare, per esempio, la formazione della volontà. Mentre di una legge italiana può andare a scoprire se è stata formata seguendo le regole sul procedimento, l'attribuzione di potere, i limiti, eccetera, non lo può fare nel diritto di Samoa, di cui non sa nulla, e che gli arriva in telefax tramite l'ambasciata. Capite? Quello è un fatto normativo. Non se tu ne esiste più. Di cose del genere abbiamo tantissime. Persino le norme comunitarie, che lo vedremo parecchio più in là, che ormai costituiscono per il nostro ordinamento una cosa di enorme importanza, si applicano quasi più ormai le norme comunitarie che le norme interne, anche le norme comunitarie nel nostro ordinamento sono costruite come norme fatto, nel senso che il giudice italiano le considera dei fatti normativi, gli accadimenti normativi, accaduti nell'ordinamento comunitario e importati come fatti nel nostro ordinamento. Questo è una cosa che sta cambiando, sta evolvendo nell'assoluta confusione concettuale, per il semplice fatto che è un'assoluta confusione concettuale che cosa sia l'Unione Europea e la Comunità Europea, che non è uno Stato federale, ma non è neanche una confederazione, non è un'organizzazione di tipo statuale, però ha delle norme che si applicano direttamente e così via. Il grande fascino per un giurista suscita la Comunità Europea è che noi stiamo vivendo all'interno di un ordinamento che sta evolvendo e non sappiamo verso cosa sta evolvendo, perché siamo legati ancora a forme di organizzazione del potere statale antiche. La Comunità Europea è una cosa nuova. E di conseguenza sfugge sempre alle nostre categorie. Questo è il grande fascino della Comunità Europea. Il grande problema è che poi bisogna applicarla concretamente queste cose. Allora, le categorie vacillano, perché per esempio di fronte a un atto della Comunità Europea, il giudice può sollevare di fronte alla Corte di Giustizia, che è un giudice della Comunità Europea, tutti i difetti di formazione della volontà. E quindi vedete che in qualche modo lui partecipa a questa a produzione di questo atto come fosse un atto del nostro ordinamento. Concettualmente la Corte Costituzionale ha detto è un fatto, ma nel comportamento del giudice, se il giudice deve applicare a voi un regolamento che so io in materia di agricoltura, e scopre che quel regolamento è stato approvato con un errore di procedimento, o sollevare una questione della Corte di Giustizia, che lo annullerà. Ha questo potere, perché in qualche modo dire che è un fatto il diritto comunitario è semplicemente usare una categoria vecchia e sempre meno adeguata. Però è l'unica categoria che ancora regge questo sistema nel nostro diritto, per cui nel capitolo dei fatti normativi, delle fonti fatto, ci stanno le norme comunitarie, anche se ormai è espressato questo concetto. Infatti, pensate a questa semplice cosa, mettete che il diritto dell'ordinamento comunitario abbia una norma che vede la nostra Costituzione. Il giudice non può impugnarla alla nostra Corte Costituzionale, perché la nostra Corte Costituzionale si occupa soltanto delle fonti atto. E quindi la Corte Costituzionale dice no, io non sono giurisdizione, tu la devi impugnare nei confronti del giudice di quell'ordinamento. Capite? Ogni giudice si occupa degli atti fonti del suo ordinamento, per cui la Corte Costituzionale si occupa delle fonti atto del nostro ordinamento. Il giudice comunitario delle fonti atto di quel ordinamento, quel di quell'ordinamento. Il problema è che il nostro giudice, il nostro precore, il nostro tribunale, può attivare anche la Corte di Giustizia comunitaria. Questa è la particolarità del sistema. Ma di questo parleremo abbondantemente più in là.